Capitolo 74. Commento Giovanni 18 da 1 a 14. Gesù nel Getsemani. Seguito dai discepoli, Gesù si incamminò lentamente verso il giardino del Getsemani. Era il plenilunio di Pasqua e la luna risplendeva in un cielo limpido. L'accampamento dei pellegrini era immerso nel silenzio. Gesù aveva avuto con i discepoli una conversazione animata, ma avvicinandosi al Getsemani era improvvisamente divenuto silenzioso. Si era spesso recato in quel luogo per meditare, per pregare, ma questa volta il suo cuore era molto addolorato. Nella sua vita terrena aveva camminato nella luce della presenza di Dio. Quando doveva affrontare contrasti per opera di uomini posseduti dallo spirito di Satana, poteva dire: «E colui che mi ha mandato è meco, egli non mi ha lasciato solo, perché io fo del continuo le cose che gli piacciono». Ma ora sembrava privo della consolante luce della presenza di Dio. Pareva un trasgressore fra i trasgressori e aveva su di sé il peso dell'umanità decaduta. Colui che non aveva conosciuto il peccato portava l'iniquità di tutti. Il peccato e il peso della colpa gli parevano così terribili che temeva di essere per sempre privato dell'amore del Padre. Sentendo la grandezza dell'ira di Dio contro il peccatore, esclamò: «L'anima mia è oppressa da tristezza mortale». Avvicinandosi al giardino, anche i discepoli avevano notato un cambiamento nel loro maestro. Non lo avevano mai visto così triste e taciturno, ma non osavano chiedergliene il motivo. A mano che andavano avanti, quella tristezza si faceva sempre più cupa e Gesù vacillava come se fosse sul punto di cadere. Appena giunti nel giardino, i discepoli pensarono che il maestro si sarebbe riposato nel solito luogo, ma egli faceva fatica a procedere. Gemeva come se portasse un fardello terribile. Per due volte i discepoli lo sostennero per evitare che stramazzasse a terra. Gesù lasciò i suoi discepoli, a eccezione di tre, all'ingresso del giardino e raccomandò loro di pregare per se stessi e per lui. Si addentrò nell'interno accompagnato da Pietro, Giacomo e Giovanni, i tre discepoli che gli erano più vicini. Avevano contemplato la sua gloria sul monte della Trasfigurazione, avevano visto Mosè ed Elia che parlavano con lui, avevano udito la voce dal cielo ed ora, nel momento della grande lotta, Gesù desiderava che gli fossero ancora vicini. Spesso avevano trascorso la notte con lui e dopo aver vegliato e pregato si addormentarono accanto al loro maestro, pronti a tornare con lui al lavoro l'indomani mattina. Ma adesso Gesù desiderava che passassero la notte con lui in preghiera, sebbene gli dispiacesse che assistessero alla sua agonia. Disse loro: «Rimanete qui e vegliate meco». Si allontanò un poco, ma non così tanto che non lo potessero vedere e udire, e cadde prostrato a terra. Sentiva che il peccato lo divideva dal Padre. Quell'abisso era così profondo, così oscuro e così immenso che tutto il suo animo fremeva. Egli non si sarebbe servito della sua potenza divina per evitare quell'agonia, ma come uomo avrebbe sopportato le conseguenze del peccato e la collera di Dio contro la trasgressione. Gesù era adesso in una posizione diversa rispetto al passato. La sua sofferenza è ben descritta dal profeta: «Destati, o spada, contro il mio pastore e contro l'uomo che mi è compagno, dice l'Eterno degli eserciti». Gesù, come sostituto e garante del peccatore, soffriva a causa della giustizia divina e ne scorgeva il significato. Colui che nel futuro sarebbe stato l'intercessore degli uomini sentiva ora il bisogno di un intercessore per sé. Gesù avvertiva che la sua comunione col Padre era interrotta e temeva che la sua umanità non sarebbe stata capace di sopportare il conflitto imminente con le potenze delle tenebre. Al tempo della sua tentazione nel deserto, il destino della razza umana era stato in gioco, ma Cristo aveva vinto. Adesso il tentatore si avvicina per l'ultima terribile battaglia, per la quale si era preparato durante i 3 anni del suo ministero. Tutto era di nuovo in gioco. Se fosse stato ancora sconfitto, sarebbe caduta per sempre la sua speranza di dominio. Sarebbe stato annientato e scacciato, e il regno del mondo sarebbe passato definitivamente a Cristo. Ma se Cristo fosse stato vinto, allora la terra sarebbe divenuta il regno di Satana e la razza umana sarebbe caduta per sempre nelle sue mani. Pensando alle terribili conseguenze di quel conflitto, l'anima di Gesù temeva la separazione da Dio. Satana gli disse che se egli diveniva garante per un mondo peccatore, questa separazione sarebbe stata eterna. Si sarebbe identificato col regno di Satana e non sarebbe più stato uno con Dio. Che cosa Gesù avrebbe guadagnato con quel sacrificio? La colpa e l'ingratitudine degli uomini apparivano veramente irrimediabili. La situazione si profilava davanti al Salvatore nel suo aspetto più tetro. Quel popolo che si credeva superiore a tutti gli altri, per il vantaggio dei beni temporali e spirituali, lo aveva rigettato e cercava di distruggere colui che era il centro, il fondamento e il suggello delle promesse fatte loro come a un popolo particolare. Uno dei suoi discepoli, tra i più assidui e attivi, lo avrebbe tradito. Un altro, fra i più zelanti, lo avrebbe rinnegato. Tutti lo avrebbero dimenticato. Gesù soffriva di fronte a queste prospettive. Lo tormentava il pensiero che coloro che aveva così tanto amato si sarebbero uniti alle trame di Satana. La lotta era terribile per colpa della sua nazione, dei suoi accusatori, del suo traditore e di un mondo immerso nell'impietà. Il peccato degli uomini pesava su Cristo. La consapevolezza dell'ira di Dio lo tormentava. Cristo vedeva il prezzo per la salvezza dell'uomo. Nella sua agonia si afferrò al terreno come temendo di essere strappato dal cospetto di Dio. Non avvertiva la fredda rugiada della notte che cadeva sul suo corpo prostrato. Dalle sue labbra esangui uscì l'amaro grido: «Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice». Tuttavia aggiunse subito: «Ma pure non come voglio io, ma come tu vuoi». Nella sofferenza si desidera simpatia. Gesù sentì profondamente un tale desiderio. Angosciato si accostò ai discepoli per ricevere parole di conforto da coloro che tante volte aveva benedetto, consolato e sostenuto nelle afflizioni e nella distretta. Colui che aveva sempre rivolto loro parole di simpatia passava attraverso un'immane agonia e aveva bisogno delle loro preghiere. Il peccato gli appariva in tutta la sua malignità tenebrosa ed egli era tentato di lasciare che la razza umana sopportasse le conseguenze delle proprie colpe, essendo egli innocente al cospetto di Dio. Un grande incoraggiamento gli sarebbe giunto dal sapere che i discepoli conoscevano e apprezzavano tutto ciò. Si sollevò quindi con fatica, si avvicinò al luogo dove aveva lasciato i discepoli e li trovò che dormivano. Avrebbe provato conforto se li avesse trovati in preghiera e se con fede avessero cercato rifugio in Dio contro l'assalto degli agenti satanici. Ma essi non avevano tenuto conto della sua ripetuta esortazione a vegliare e a pregare. Dapprima erano rimasti sorpresi perché il loro maestro, sempre calmo e contenuto, era turbato da un incomprensibile dolore e avevano pregato nell'udire le sue grida di angoscia. Non volevano abbandonare il loro maestro, ma parevano paralizzati da un torpore dal quale avrebbero potuto liberarsi solo con la preghiera perseverante. non comprendevano la necessità di vegliare e di pregare con fervore per poter resistere alla tentazione. Prima di dirigersi verso il giardino, Gesù aveva detto ai discepoli: «Questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta». I discepoli gli avevano replicato con fermezza che lo avrebbero seguito sino nella prigione e nella morte. E Pietro, con l'animo ricolmo del sentimento della propria sufficienza, aveva aggiunto: «Quand'anque tutti fossero scandalizzati, io però non lo sarò». Ma i discepoli confidavano troppo in se stessi e, respingendo il consiglio di Gesù, non cercarono il soccorso. E nel momento in cui il Salvatore aveva più bisogno della loro simpatia e della loro preghiere, essi dormivano. Anche Pietro dormiva. Giovanni, il discepolo prediletto che si era chinato sul petto di Gesù, dormiva anch'egli, mentre l'amore per il Maestro avrebbe dovuto tenerlo sveglio per unire la sua preghiera a quella del Salvatore in quell'ora di suprema distretta. Il Redentore aveva pregato intere notti per i suoi discepoli affinché la loro fede non venisse meno. Se Gesù avesse di nuovo chiesto a Giacomo e a Giovanni: «Potete voi bere il calice che io sto per bere?», certamente non avrebbero osato rispondere di nuovo: «Sì, lo possiamo». I discepoli si svegliarono quando Gesù li chiamò, ma lo riconobbero a malapena, tanto il suo volto era cambiato. Gesù disse a Pietro: «Simone, dormi tu? Non sei stato capace di vegliare un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Bene lo spirito pronto, ma la carne è debole». Gesù sapeva che i discepoli erano deboli e temeva che non riuscissero a sopportare la prova del tradimento e della morte. Non li rimproverò, ma disse loro: «Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione». Persino nel momento della suprema agonia comprese la loro debolezza e disse: «Bene lo spirito pronto, ma la carne è debole». Il Figlio di Dio ricadde nella sua immane agonia e, debole ed esaurito, tornò sul luogo della lotta. Le sue sofferenze aumentarono sino allo spasimo e il suo sudore divenne come grosse gocce di sangue che cadeano in terra. I cipressi e le palme erano i taciti testimoni di quell'angoscia. Dalle loro foglie scendevano gocce di rugiada sul suo corpo esausto, come se la natura piangesse col suo creatore che solo lottava contro le potenze delle tenebre. Poco prima Gesù era stato saldo come un cedro possente contro l'uragano dell'opposizione. Volontà ostinate e cuori maligni e astuti avevano cercato inutilmente di metterlo in difficoltà e di soverchiarlo. Egli era rimasto incrollabile nella sua maestà di Figlio di Dio. Ma adesso Gesù pareva una canna sbattuta e piegata da una violenta tempesta. Si era incamminato come un conquistatore verso il compimento della sua opera, ottenendo a ogni passo delle vittorie sulle potenze delle tenebre. Aveva proclamato la sua unità con Dio come se fosse già nella gloria. Aveva espresso con sicurezza le lodi di Dio e aveva rivolto ai discepoli parole di incoraggiamento e di tenerezza. Ma era giunta l'ora della potenza delle tenebre, e in quella notte tranquilla dalle sue labbra non uscivano canti di trionfo, ma espressioni di angoscia. Le parole del Salvatore giunsero sino alle orecchie sonnacchiose dei discepoli: «Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà». Il primo impulso dei discepoli fu di andare da lui, ma egli aveva detto loro di aspettare là, nella veglia e nella preghiera. Quando Gesù tornò da loro, li trovò di nuovo addormentati. Sentiva ancora la necessità del sostegno dei suoi discepoli e delle loro parole di conforto per vincere le tenebre che lo circondavano, ma i loro occhi erano aggravati e non sapevano che rispondergli. La sua presenza li svegliò. Videro sul suo volto le macchie di sangue dell'agonia ed ebbero paura. Non riuscivano a comprendere la sua angoscia. Tanto era disfatto il suo sembiante, sì da non parer più un uomo, e il suo aspetto, sì da non parer più un figlio d'uomo. Gesù tornò ancora nel suo luogo di preghiera e cadde prostrato, angosciato per l'orrore delle tenebre profonde. In quell'ora di prova l'umanità del Figlio di Dio tremava. Non pregava per la fede dei suoi discepoli, ma per sé, per la sua anima tentata e agonizzante. Era venuto il momento terribile in cui si sarebbe deciso il destino del mondo. La sorte dell'umanità era in bilico, come su una bilancia. Gesù avrebbe potuto rifiutarsi di bere la coppa preparata per l'uomo colpevole. Poteva ancora farlo. Poteva tergersi le gocce di sangue dalla fronte e lasciare che gli uomini perissero nella loro iniquità. Poteva abbandonare i trasgressori e i loro peccati e tornarsene al Padre. Il Figlio di Dio avrebbe accettato l'amaro calice dell'umiliazione e dell'agonia? Quell'essere innocente avrebbe accondisceso a sopportare le conseguenze della maledizione del peccato per salvare i colpevoli? Dalle pallide labbra di Gesù uscirono queste parole: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Tre volte egli ripeté questa preghiera. Per tre volte l'umanità di Gesù esitò dinanzi all'ultimo e supremo sacrificio. Ma ecco delinearsi allo spirito del Redentore del mondo la storia della razza umana. Egli vede i trasgressori della legge abbandonati a se stessi, destinati a perire. Vede l'uomo in uno stato disperato. Scorge la potenza del peccato e gli appaiono il dolore e i lamenti di un mondo condannato. La sua decisione è presa. Salverà l'uomo a qualunque costo. Accetta il battesimo di sangue, perché con la sua morte milioni di esseri umani possano avere la vita eterna. Per salvare l'unica pecora perduta, il solo mondo caduto nel peccato, egli ha lasciato le corti celesti dove tutto è purezza, felicità e gloria. Non rinuncerà alla sua missione e diventerà una vittima propiziatoria per una razza votata al peccato. La sua preghiera esprime ora solo sottomissione. Se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Dopo questa decisione cadde al suolo agonizzante. Non c'erano i discepoli per sollevare il capo del loro maestro, per bagnarne la fronte angustiata dai più grandi tormenti mai sopportati da alcun uomo. Il Salvatore calcò l'uva nello strettoio solo, senza che nessuno dei suoi fosse con lui. Ma Dio soffrì col Figlio. Gli angeli contemplarono l'agonia del Salvatore. Lo videro circondato da legioni di demoni, in preda a un angoscioso e incomprensibile timore. Si era fatto silenzio nel cielo. Nessuna arpa vibrava. Se gli uomini avessero potuto scorgere lo sbigottimento delle schiere angeliche, mentre silenziose osservavano il Padre che ritirava dal Figlio diletto la sua luce, il suo amore e la sua gloria, avrebbero meglio compreso la gravità del peccato. I mondi che non hanno conosciuto il peccato e gli angeli osservavano con grande interesse la conclusione del conflitto. Anche Satana e i suoi accoliti guardavano attentamente la grande crisi della redenzione. Le potenze del bene e del male attendevano ansiosamente la risposta di Dio alla preghiera che Gesù aveva ripetuto tre volte. Gli angeli avrebbero voluto aiutare quell'essere divino che soffriva, ma non potevano. Nessuna via di uscita si apriva per il Figlio di Dio. in quella tremenda crisi quando ogni cosa era in gioco e il calice misterioso tremava nelle mani di Cristo sofferente, i cieli si aprirono. Una luce squarciò quelle tenebre oscure e l'angelo possente che occupa alla presenza di Dio il posto occupato da Satana prima della sua caduta scese al fianco di Cristo. L'angelo non venne per togliere il calice dalla mano di Cristo, ma per aiutarlo a berlo, per infondergli la certezza dell'amore del Padre. L'angelo venne a dare forza all'essere divino e umano che pregava. Indicò a Gesù i cieli aperti, gli parlò delle anime salvate grazie alle sue sofferenze, gli ricordò che il Padre è più grande e più potente di Satana, che Satana sarebbe stato pienamente sconfitto con la sua morte, che il regno di questo mondo sarebbe stato assegnato ai santi dell'Altissimo. Inoltre gli disse che avrebbe visto il frutto del tormento dell'anima sua e che ne sarebbe stato saziato, il frutto della moltitudine salvata per tutta l'eternità. Cristo, nonostante l'agonia continuasse, riprese animo. La bufera non era diminuita, ma ora si sentiva più forte per affrontarne la furia. Divenne calmo e fiducioso mentre la pace del cielo riposava sul suo volto insanguinato. Aveva sopportato ciò che nessun essere umano avrebbe potuto sopportare. Aveva assaporato per ogni uomo le sofferenze della morte. I discepoli erano stati improvvisamente svegliati dalla luce che circondava il Salvatore e avevano scorto un angelo accanto a lui. Videro l'angelo mentre sollevava il capo del Maestro e lo volgeva verso il cielo. Udirono la sua voce, simile a una musica dolcissima, che pronunciava parole di conforto e di speranza. I discepoli ripensarono subito alla scena che avevano visto sul monte della Trasfigurazione. Si ricordarono della gloria che aveva circondato Gesù nel Tempio e della voce di Dio che gli aveva parlato dalla nuvola. In quel momento si manifestava ancora la stessa gloria ed essi non ebbero più alcun timore per il loro Maestro. Sentirono che era sotto la protezione di Dio, il quale aveva mandato un angelo possente per proteggerlo. E i discepoli stanchi ricaddero nel torpore. E Gesù li trovò addormentati per la terza volta. Li guardò rattristato e disse loro: «Dormite pure ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figliuol dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori». Mentre diceva queste parole, udì lo scalpiccio della plebaglia che lo cercava e aggiunse: «Levatevi, andiamo, ecco colui che mi tradirà, è vicino». Dal volto di Gesù erano spariti i segni dell'agonia ed egli si mosse per andare incontro a colui che lo tradiva. Si staccò dai discepoli e domandò: «Chi cercate?» Essi risposero: «Gesù il Nazareno». Gesù disse loro: «Sono io». Appena ebbe pronunciato queste parole, l'angelo che lo aveva soccorso si mise tra lui e la folla. Una luce divina illuminò il volto del Salvatore e una forma di colomba si delineò su lui. La folla sanguinaria non poté resistere neppure per un momento davanti a quella gloria divina. Tutti si ritrassero indietro, sacerdoti, anziani, soldati e perfino Giuda. Caddero come morti al suolo. L'angelo si ritirò e la luce sparì. Gesù avrebbe potuto allontanarsi, ma restò calmo e padrone di sé. Come un essere glorificato si ergeva fra quella turba indurita che giaceva impotente ai suoi piedi. I discepoli guardavano attoniti e impauriti. Rapidamente la scena mutò. La folla si levò, i soldati romani, i sacerdoti e Giuda si raccolsero intorno a Gesù. Si vergognavano della loro debolezza e temevano che egli fuggisse. Di nuovo il Salvatore chiese loro: «Chi cercate?» Essi avevano avuto la prova che colui che stava davanti a loro era il Figlio di Dio, ma non volevano convincersene. Alla sua domanda risposero di nuovo: Gesù il Nazareno. Gesù disse, ho detto che sono io. Se dunque cercate me, lasciate andare questi. Gesù si riferiva ai discepoli perché sapeva che la loro fede era debole e voleva preservarli dalla tentazione e dalla prova. Era pronto a sacrificarsi per loro. Giuda non si dimenticò del compito che doveva svolgere. Guidava la folla e accanto a lui vi era il sommo sacerdote. A coloro che volevano arrestarlo aveva dato questo segnale: quello che bacerò è lui, pigliatelo. Fingendo di non aver niente a che fare con loro, si avvicinò, gli prese amichevolmente la mano e gli dette un lungo bacio dicendogli «Ti saluto, maestro!» Simulava il pianto, come se simpatizzasse col suo maestro in pericolo. Gesù gli chiese «Amico, a far che sei tu qui?» La sua voce tremava di dolore quando aggiunse «Giuda, tradisci tu il figliuol dell'uomo con un bacio?» Le parole di Gesù avrebbero dovuto svegliare la coscienza di quel traditore e commuovere il suo cuore indurito, ma Giuda ormai non conosceva più né onore né fedeltà né umana tenerezza. Era là baldanzoso e sicuro, per nulla disposto a cedere. Si era abbandonato completamente a Satana e non poteva più resistergli. Gesù non respinse il bacio del traditore. La folla si fece baldanzosa quando vide che Giuda toccava colui che poco prima era stato glorificato davanti ai loro occhi. Si impadronirono di Gesù e legarono quelle mani preziose che erano state sempre occupate a fare del bene. I discepoli pensavano che il Salvatore non si sarebbe lasciato catturare e che la stessa potenza che aveva fatto cadere a terra la folla come morta l'avrebbe resa inoffensiva perché Gesù e i suoi potessero fuggire. Perciò provarono delusione e indignazione quando videro che venivano legate le mani di colui che essi amavano. Pietro, nella sua ira, trasse la spada e cercò di difendere il maestro, ma riuscì solo a tagliare un orecchio del servitore del sommo sacerdote. Gesù intervenne, lo liberò dai soldati romani e disse «Lasciate, basta!» Toccò l'orecchio ferito che guarì immediatamente. Poi disse a Pietro «Riponi la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada periscono per la spada. Credi tu forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in quest'istante più di 12 legioni d'angeli?» Una legione al posto di ogni discepolo. I discepoli si chiedevano come mai egli non volesse salvare se stesso e loro. Rispondendo alla loro domanda inespressa, Gesù aggiunse: «Come dunque si adempirebbero le scritture, secondo le quali bisogna che così avvenga? Non berrò io il calice che il Padre mi ha dato?» I capi giudei avevano partecipato all'arresto di Gesù. Era un affare troppo importante per affidarlo a dei subordinati. Questi astuti sacerdoti anziani si erano uniti alle guardie del Tempio e alla plebaglia che seguiva Giuda, sin nel Getsemani. Quale compagnia per quei dignitari! Una turba avida di sensazioni, armata di bastoni e di altri mezzi come se andasse a caccia di una bestia feroce. Gesù si volse verso i sacerdoti e gli anziani, li guardò attentamente e disse delle parole che essi non avrebbero mai più dimenticato per tutta la vita. Erano come i dardi affilati dell'Onnipotente. Gesù disse autorevolmente e dignitosamente: «Voi siete usciti con spade e bastoni come contro un ladrone, mentre ero ogni giorno con voi nel Tempio. Non mi avete mai messe le mani addosso, ma questa è l'ora vostra e la potestà delle tenebre». I discepoli erano terrorizzati perché Gesù si era lasciato prendere le gare. Li offendeva il pensiero che una simile umiliazione fosse inflitta al Maestro e a loro stessi. Non riuscivano a capire il suo modo di fare e non approvavano la sua sottomissione alla folla che lo maltrattava. Indignati e terrorizzati, fuggirono. Allora tutti i discepoli, lasciatolo, se ne fuggirono. Gesù aveva predetto quell'abbandono. Ecco, l'ora viene, anzi è venuta, che sarete dispersi, ciascun dal canto suo, e mi lascerete solo. Ma io non sono solo, perché il Padre mio è meco.